www.readyjoe.it e la storia continua. Notizie su Osmate, Lentate e sul lago di Monate. A quei tempi, tutti quelli che passavano a piedi, col carro o più tardi in bicicletta, si fermarono a bere l'acqua freschissima della fontana. Da una ventina d'anni, però, l'acqua della sorgente risultò insufficiente a tutte le necessità della popolazione e perciò si dovrebbe integrarne la quantità allacciando l'acquedotto a quella zona e così l'acqua di Osmate perdette le sue virtù di freschezza e purezza. E le donne non stavano meglio degli uomini quanto a fatiche. Oltre all'allevamento dei figli, numerosi, al cucinare, alla pulizia della casa e al bucato, c'erano i conigli, i polli, i tacchini, l'orto da seminare, da tenere al mondo delle erbe, e c'era da mungere e fare il burro con la zangola, la pennaggia, e il pane di farina di segale e di grano turco. Ogni cascina e ogni cortile avevano il forno. Il colmo della fatica arrivava nella prima decade di maggio con l'allevamento del baco da seta che durava 40 giorni. E proprio nel periodo di maggio il lavoro anche nei campi e anche nei prati. Eppure, nell'anno 1955, potei accorgermi che le donne avevano fatto molti anni prima questo allevamento e ne sentivano una certa nostalgia. Insegnavo Osmate già da molti anni e ai primi di aprile ricevetti una circolare della direzione didattica che accompagnava un invito all'ente serico nazionale a intraprendere un allevamento didattico di vacche da seta. Non mi sentivo disposto a fare tale esperimento perché alcuni anni prima avevo avuto occasione di vedere l'ultimo allevamento fatto a Osmate e avevo potuto constatare quale puzza ne derivasse. Ad ogni modo, lessi la circolare ai miei alunni, i quali ne furono entusiasti. Il giorno dopo ebbi la sorpresa di ricevere in aula la visita di alcune mamme, le quali mi offrirono aiuto, consigli e attrezzi a patto che potessero osservare la lavorazione dei bossoli e partecipare alla raccolta. Tanto dissero che finì per cedere al loro desiderio. Me ne pentii diverse volte, specie quando cominciò a piovere di frequente e occorreva sempre più foglia di gelso, dato che ormai avevamo quattro graticci, zeppi di bruchi voracissimi. I ragazzi avevano molto da fare, a cogliere la foglia e a farla asciugare, altrimenti i bachi sarebbero morti. Poi c'è da notare che gli alunni erano 21, fra le 5 classi, che dovevo tenere tutte insieme, e quelle grandi erano solo 2. I bachi ebbero dormito e cambiato la pelle 4 volte. Cominciarono a salire al bosco, preparato dai ragazzi con i fascetti di lino delle mamme e con l'aiuto di 2 giovanotti. Allora capii qual era la molla che aveva fatto scattare nell'animo di quelle donne la nostalgia per quel lavoro che le aveva tanto stancate negli anni ormai lontani. Era affascinante il modo con cui il baco, trovato fra i rametti del bosco, lo spazio adatto al suo scopo, e costruiva prima una ragnatela a forma di palla e poi vi si schiudeva dentro. La materia prima per la costruzione era un segreto che gli usciva dalla bocca e che subito si condensava in un sottilissimo filo giallo lucente. Il piccolo operaio continuava il suo lavoro e non si concedeva soste tenendo sempre le pseudo zampe rivolte verso l'esterno e il corpo piegato all'indietro. Lavorato un pezzetto di bozzolo, si spostava sempre verso l'altro in forma ovale. Per un po' si vedeva il musetto nero al lavoro, poi il bozzolo non fu più trasparente, ma un piccolo fruscio diceva che l'insetto era sempre all'opera all'interno della sua prigione. dopo 5 o 6 giorni tagliamo la superficie di un bozzolo e potremmo vedere la crisalide. Era perfettamente immobile e sembrava un pezzetto di sigaro lungo circa 2 cm. Sulla superficie si vedevano le pieghe fatte dalla pelle del bruco di mano in mano che si svuotava. La crisalide era molto brutta, ma col passare dei giorni si sarebbe trasformata in una farfalla bianca, la quale, con un altro liquido che le sarebbe uscito dalla bocca, avrebbe fatto un grosso buco nel bozzolo per uscire all'aperto. Sarebbe morta entro pochi giorni dopo aver provveduto alla riproduzione deponendo le uova. Ma la povera bestia, che era in ognuno di quei bozzoli, non sarebbe uscita viva dalla sua prigione. L'avrebbero fatta morire con il calore in un forno apposito perché non rovinassero quel capolavoro che avrebbe fornito i lucenti fili di seta destinati a fare i tessuti per gli abiti eleganti delle signore, per le camicie e le cravatte dei signori uomini e persino per i paracadute, tanto erano forti e leggeri. Dovetti confessarmi felice per aver aderito al desiderio di quelle donne, che vennero tutte, come pattuito, alla raccolta dei bozzoli, chilogrammi 6600, e dovetti pure riconoscere che i miei alunni non avrebbero potuto farsi meglio di così, un'idea chiara della metamorfosi degli insetti, e tutta la gente del paese venne ad ammirare quel bosco di cui una bambina di terza aveva scritto sul diario: sembra il bosco delle fate.
Ma la storia non finisce qui, perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.